Buonasera ascoltatori del Giardino di Epicuro. Oggi vi parlo di Pico della Mirandola. Pico della Mirandola nasce nel 1463, è uno studioso facente parte della cerchia ficiniana e si caratterizza soprattutto per la straordinaria apertura culturale che lo vede da giovanissimo attento ed entusiasta studioso sia di Platone che di Aristotele, ma anche delle filosofie e delle teologie cristiana, ebraica, araba, delle tradizioni cabalistiche ed ermetiche. All'interno di questa pluralità di tradizioni, Pico scorge una profonda unità e concordanza che deriva sia dal problema affrontato, cioè il rapporto tra uomo e Dio, sia dalle soluzioni a esso offerte. L'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Come Dio, causa e origine prima dell'essere, riunisce in sé tutte le cose, così l'uomo è un microcosmo che raccoglie realmente e idealmente in sé gli elementi di tutte le cose. E come Dio crea liberamente l'universo, così l'uomo è libero di scegliere tra le diverse forme di vita che sono contenute nei semi che lo costituiscono. L'uomo dunque non ha un'essenza univoca e definita che lo determina e costringe, come accade alle altre creature viventi, ma è aperto a diverse possibilità di vita, tra le quali è chiamato comunque a scegliere. L'uomo non è nulla di definito, ma diviene quel che si fa scegliendosi, e proprio in questo risiede la sua reale dignità. Tale scelta non è arbitraria, giacché si svolge all'interno di un ventaglio di possibilità già date, alle quali inerisce un valore predefinito. L'uomo può o dannarsi scegliendo la vita bestiale dei bruti, o può salvarsi scegliendo di elevarsi al divino. In quanto creato da Dio al fine di contemplare la bellezza del creato e celebrare la sua gloria, l'uomo è ordinato a Dio e il desiderio di Dio lo rende insoddisfatto di qualsiasi altro fine più limitato. La sua libertà è insieme un dono e un compito che le indirizza a elevarsi al divino per cercare l'unione mistica con esso. E tale ascesa a Dio si articola in tre gradi: purificazione, illuminazione e unificazione. Attraverso lo studio della filosofia morale e della dialettica, l'uomo purifica gli istinti inferiori della parte sensibile dell'anima e ne corregge la componente razionale e discorsiva. In virtù della filosofia naturale e della magia, l'uomo viene illuminato in quanto conosce la realtà come organismo vivente e animato, governato dalla divina provvidenza, e acquisisce quel sapere operativo e pratico che gli consente di dominare la natura, innalzandosi sopra di esse e avvicinandosi al divino. Infine, attraverso la teologia, l'uomo si unifica all'essenza di Dio. La magia è vista da Pico come un aspetto fondamentale dell'ascesa dell'uomo al divino. Innanzitutto, essa è quella parte pratica della scienza naturale che consente all'uomo di dominare la natura. Secondo le parole della scrittura, si tratta di un dominio che non comporta alcuna violazione del cosmo, dal momento che la magia si fonda sulle proprietà naturali delle cose e sulla stimolazione dei processi naturali. Accanto a questa magia naturale, che comunque è già presente in Ficino, Pico teorizza e pratica anche una magia cabalistica, che si innalza al di sopra delle stelle fino alle sfere sovracelesti, raggiungendo la stessa causa prima, cioè Dio. La magia risulta pertanto intimamente unita alla religione. A differenza della magia, che celebra la dignità e la grandezza dell'uomo, Pico critica l'astrologia, accusata sia di essere contraria all'astronomia aristotelica, sia soprattutto di distruggere la libertà dell'uomo, facendo dipendere la vita dei singoli e le vicende storiche solo dagli astri. I concetti di microcosmo e di macrocosmo sottolineano la corrispondenza e l'analogia esistenti tra l'individuo e l'universo, cioè tra la parte e il tutto. L'universo, inteso come macrocosmo, viene perciò interpretato come un essere vivente, mentre l'individuo, il microcosmo, è considerato in termini cosmici in quanto riassume in sé e nelle sue parti la perfezione e l'articolazione del tutto. Ne emerge in tal modo una concezione concezione secondo la quale sussiste un'identità strutturale dell'uomo e del mondo, una loro armoniosa integrazione che esclude ogni altra contrapposizione. Diffusa in tutto il pensiero presocratico, l'interpretazione dell'universo come di un grande animale trovò particolarmente nel Timeo platonico un documento significativo e fu poi alla base della cosmologia stoica e di quella neoplatonica. Caratteristica dell'intera filosofia classica, essa però non è presente nella fisica aristotelica, dato il suo rigoroso rifiuto di qualsiasi forma di animismo cosmologico. Nel pensiero cristiano medievale i due concetti furono utilizzati per indicare la stretta relazione tra l'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, e l'universo, anch'esso creatura divina. Una relazione pertanto che aveva il suo fondamento sempre in Dio. Durante il Rinascimento l'idea di una profonda identità di struttura tra uomo e mondo fu presente in tutti i maggiori pensatori, da Cusano a Ficino, da Pico della Mirandola a Bruno e Campanella, e fu alla base del pensiero magico che pretendeva di operare sulla natura proprio in virtù delle simpatie o antipatie, corrispondenze e analogie esistenti tra la parte e il tutto, quindi tra l'uomo e l'universo. Con l'affermarsi del meccanicismo e più in generale della scienza moderna, la concezione del microcosmo e del macrocosmo finì per perdere progressivamente ogni rilevanza. Cari ascoltatori, finisce qui la nostra passeggiata nel giardino. Io vi lascio con un brano dei Tiro Mancino, Amore Amaro. Grazie dell'ascolto e buonasera a tutti.